19.47, buonasera, la seconda edizione di Metro Regione, i titoli. Omicidio di Rogoredo, la lettera dal carcere di Cinturrino, ho sbagliato, pagherò per il mio errore. La famiglia di Mansuri risponde, uccidere e mentire non sono un errore, ma una cosa orribile. Trasferiti i 4 agenti indagati per favoreggiamento, le indagini si focalizzano su eventuali complici e sul sistema di omertà intorno al poliziotto. Sciopero del trasporto aereo, il personale di Ita Airways e di EasyJet oggi in presidio a Linate e a Malpensa. I lavoratori chiedono stipendi più alti, le posizioni di sindacati e aziende restano distanti. Chiesta su Piazza Aspromonte, rinviata di un mese la decisione del giudice se far partire o no il processo sul Palazzo nel Cortile, il primo caso di indagini sull'urbanistica a Milano. Nella prossima udienza il GIP deciderà anche se accogliere la richiesta di un gruppo di cittadini di costituirsi parte civile al posto del comune. Omicidio di Rogoredo, mentre i 4 agenti accusati di favoreggiamento e omissione di soccorso sono stati trasferiti con incarichi non operativi in altre sedi, oggi Carmelo Cinturrino, in carcere per l'omicidio di Abderrahim Mansuri, ha scritto una lettera in cui prova a chiedere scusa. Ascoltiamo il servizio di Alessandro Braga.
È una lettera scritta a mano, consegnata al suo avvocato, in cui Cinturrino prova a chiedere scusa, ma anche a difendersi. Ribadisce ancora una volta di aver agito per paura e di aver messo in fila una serie di tentati depistaggi e pressioni sui colleghi perché è disperato. Quel ragazzo doveva essere in prigione e non morto. Mi dispiace per la sua famiglia. Pagherò per il mio errore, scrive Cinturrino. Scuse parziali e tardive rispedite al mittente dalla famiglia di Mansuri. Gli errori si commettono a scuola. Ammazzare una persona è una cosa orribile, dicono. Aggiungendo che, se quanto sta emergendo dalle indagini dovesse trovare conferma, l'assistente capo sarebbe dovuto essere arrestato molto prima e non solo per quello che ha fatto Abderrahim. È proprio su questi aspetti che le indagini si stanno indirizzando, su una sorta di sistema gestito da Cinturrino, fatto di violenze e abusi, conosciute ma mai denunciate, prima di adesso, da nessuno. È su eventuali complici che si potrebbero focalizzare i magistrati. Si potrebbe leggere in questo quadro lo spostamento, deciso dai giudici, dei 4 agenti indagati per favoreggiamento o omissione di soccorso dal commissariato di Mecenate in altre sedi. Al momento sono stati trasferiti all'ufficio personale della questura, in compiti non operativi, ma dovranno essere di nuovo sentiti negli interrogatori e potrebbero rivelare particolari che al momento non sono ancora emersi sul passato di Cinturrino e della sua gestione della zona di Rogoredo, fatta, a quanto si è capito finora, di ricatti, violenze e soprusi.
Due persone sono morte travolte da una valanga oggi sul Monte Cornaccia in Alta Valtellina. Marica Mascherona aveva 27 anni, era un ex nazionale, una maestra di sci di Bormio. Alberto De Maron, 26enne, viveva invece a Grosotto. Insieme a loro c'era un terzo amico rimasto illeso che ha dato l'allarme ai soccorritori. In provincia di Sondrio sono almeno altre 3 le persone morte in incidenti in alta quota nell'ultimo mese. Circa 300 voli cancellati per lo sciopero nazionale del personale di Ita Airways e di EasyJet. Il contratto collettivo nazionale di piloti e assistenti di volo è scaduto da mesi, nel caso di Ita da più di un anno. Adeguare i salari dopo la perdita del potere d'acquisto degli ultimi anni è una delle richieste principali di lavoratori e lavoratrici, insieme a questioni legate a diritti e migliori condizioni di lavoro. Oggi ci sono stati presidi di protesta nelle aree arrivi degli aeroporti di Linate e di Malpensa. Ivan Biasiotti della Filt CGL Naviganti Lombardia ha partecipato al presidio di Linate.
Lo sciopero di oggi ha ottenuto dei picchi vicino all'87%, sebbene il nostro scopo non sia ovviamente quello di creare disagio, ma avendo un contratto scaduto Ita Airways già nel dicembre 2024 e EasyJet a settembre 2025, diciamo che la sensazione è quella di trovare al più presto una posizione che vada il più possibile vicino tra sigle sindacali e azienda. Purtroppo al momento la posizione è molto distante. Noi abbiamo chiesto attraverso una piattaforma unitaria un aumento del salario di una percentuale che ovviamente riteniamo congrua, e loro hanno fatto una controproposta per noi inaccettabile. Questo è il secondo sciopero, il primo è stato di 4 ore a dicembre, questo è il primo di 24 ore, dopo che è stato precettato quello del 16 febbraio a causa delle Olimpiadi, e adesso la speranza è quella di essere convocati al più presto per trovare una posizione sia per quel che riguarda la parte salariale che per quanto riguarda la parte normativa. Da come è partita la trattativa mi sa che i tempi non saranno proprio velocissimi, siamo veramente distanti, però la faccenda è talmente grave che ci auguriamo entro l'estate di riuscire a portare a casa un risultato, è quello che vogliono i lavoratori.
È stato rinviato al 16 giugno lo sfratto di via Rovereto 5 nella zona di via Padova a Milano. Una madre e 5 figli rischiano di finire in strada dopo che l'ex marito, in seguito alla richiesta di separazione, ha venduto la casa all'insaputa della donna. Una vicenda che, insieme ad altre accadute negli ultimi mesi, ha mobilitato le realtà solidali della zona, in particolare la comunità dei genitori e degli insegnanti delle scuole del Parco Trotter di Milano. Giacomo Negri fa parte di Abitare in via Padova, una delle realtà che stamattina ha organizzato un presidio antisfratto.
Il doversi attivare con questa frequenza crescente rispetto a questi casi di emergenza di fortissima precarietà abitativa ovviamente è un segnale forte e grave per il nostro quartiere e per il diritto, l'esigibilità del diritto allo studio e anche a una vita serena e sana da parte dei bambini e delle bambine che frequentano appunto i vari ordini di scuole nel Parco Trotter. I miei figli frequentano le scuole del Trotter da 3 anni e in questi 3 anni la situazione è evoluta in peggio molto rapidamente. I miei figli hanno perso un anno di questi 3 anni, direi almeno 2-3 compagni o compagne di classe ogni anno. 6-7 bambini per ognuna delle 2 classi che sono dovuti andare via da questa scuola. Ci sembra estremamente ragionevole pensare che la causa primaria fosse precarietà abitativa, affitti che non si riescono più a pagare, essere forzati a dover cambiare zona, cambiare città in molti casi e trasferirsi nella cintura metropolitana. Che cosa si può fare? Nel pratico bisogna mantenere e aumentare il patrimonio pubblico, che non deve essere per forza le case popolari, ma può essere anche l'edilizia sociale, ma deve essere gestita dal pubblico e in affitto. E dall'altra parte, una questione, se vogliamo, di ordine più culturale è cambiare la narrazione che si fa della città. Cioè, lo abbiamo visto adesso con le Olimpiadi, no? I manifesti pubblicitari che dicevano gli host di Airbnb gli danno il benvenuto nella città delle Olimpiadi. Basta, basta, non è questo di cui abbiamo bisogno, di cui ha bisogno la nostra città.
Stamattina, durante l'udienza preliminare del procedimento sul palazzo di Piazza Aspromonte, il primo cantiere finito al centro delle indagini sull'urbanistica a Milano, un gruppo di cittadini ha richiesto di costituirsi parte civile al posto del comune. In totale sono 25 le persone coinvolte in questo procedimento, tra costruttori e membri della Commissione Paesaggio, ex Commissione Paesaggio del Comune di Milano, con accuse che vanno dalla lottizzazione abusiva all'abuso edilizio fino al falso e alla corruzione. La decisione se rinviare o meno a giudizio adesso è attesa per il prossimo 24 marzo. Giulia Ferrandi è un'inquilina del Palazzo di Piazza Aspromonte.
Ci aspettiamo che venga riconosciuto che quello che è successo davanti alle nostre case ha avuto un impatto reale sulla nostra vita, perché per noi non è solo un fascicolo, è l'aria che respiriamo, la luce che non abbiamo più, la sicurezza di casa nostra. E abbiamo vissuto 2 anni con le finestre chiuse, con i bambini molto piccoli in casa, con polvere, rumore, anche solo l'impossibilità di andare sul balcone a stendere i panni durante il cantiere. E oggi viviamo in un appartamento che ha meno luce, meno aria e meno privacy. Quindi per noi non è una questione astratta, è proprio la qualità della nostra vita quotidiana. E il fatto che l'azione sia andata avanti per noi è molto importante, perché comunque porta alla luce degli aspetti che inizialmente non erano emersi, subivamo come se fossero normalità. Quello che ci aspettiamo è che se vengono accertate delle azioni legittime si tenga in considerazione il danno che abbiamo subito e che stiamo tuttora subendo. Il punto da cui siamo partiti non è tanto il denaro, ma proprio quello di far valere i nostri diritti, di far presente il nostro disagio e quindi di veder riconosciuto questo in primo luogo. Se verranno accertati i danni che noi riteniamo di aver subito come cittadini, chi ha firmato gli atti dovrà risponderne.
37 ultras del Brescia Calcio sono stati condannati oggi per i disordini scoppiati all'esterno dello stadio Mario Rigamonti al termine di Brescia-Cosenza dell'1 giugno 2023. Gara che aveva sancito sul campo la retrocessione in Serie C del Brescia, poi evitata a tavolino. Il totale delle pene ammonta a 33 anni di carcere. Gli imputati avevano scelto il rito abbreviato e dovevano rispondere a vario titolo di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, danneggiamenti e lesioni per gli scontri con carabinieri e agenti di polizia e per i danneggiamenti nell'area attorno allo stadio. Ieri in Assolombarda è stato sottoscritto l'accordo relativo ai licenziamenti avviati da OMR, un'azienda del settore dei circuiti stampati con sede a Concorezzo in provincia di Monza Brianza. L'intesa riguarda 27 lavoratrici e lavoratori dichiarati in esubero dopo la decisione della proprietà di cessare l'attività produttiva per trasformare il sito in un'attività prevalentemente commerciale. Pietro Chiuto è segretario della FIOM CGL Monza e Brianza e sta seguendo la vicenda.
L'accordo è una gestione di una crisi, di un'ulteriore crisi che si è aperta sul nostro territorio, data anche dal fatto che ormai la concorrenzialità dei prezzi è devastante per buona parte del territorio e delle imprese del territorio. Qui l'azienda ha deciso di sospendere la produzione, appunto, e fare solo la commercializzazione di oggetti che vengono prodotti altrove, e quindi non c'è più la produzione. L'accordo prevede, appunto, che ci sia una revisione completa dell'azienda, che ci sia un incentivo per i lavoratori che vogliono aderire in maniera volontaria alle procedure di licenziamento. Ci troviamo di fronte a un'ennesima prova di dismissioni di attività e di produzione nel nostro territorio.
In chiusura le previsioni del meteo, questa sera a cura di Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Nelle prossime ore avremo cieli sereni o poco nuvolosi sull'intera regione. Domani una giornata soleggiata, anche se con presenza di foschia sulla pianura nelle prime ore del mattino e locali nebbie in prossimità del Po in progressivo dissolvimento. Le temperature minime da 2 a 5 gradi, le massime da 11 a 14. Sulle Alpi zero termico attorno a 3.000 metri di quota.
Sono le 19:59 minuti e tutto per questa edizione di Metro Regione, curata da Chiara Manetti, Alessandro Braga e da Luca Parena. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano domattina alle 7:15. Buona serata!